La giustizia è una pianta le cui radici sono amare, ma i suoi frutti sono dolcissimi. Proverbio Masai. Ma sai che sto proverbio a me? quando viene glielo dico, gli piacciono queste cose, lo fanno impazzire. Se arriva, perché è in ritardo, se arriva. Tutti ladri, nessun ladro. Tutti ladri, a chi rubiamo? Un socialista. L'attuazione delle leggi era penale e arbitraria. Un criminale benestante non solo poteva ottenere l'annullamento di una giusta sentenza di condanna, ma anche infliggere all'accusatore, ai testimoni e al giudice la punizione che più gli piacesse. Mi ricorda qualcuno? Mi sfugge il nome adesso. Una volta un giudice giudicò chi aveva dettato le leggi. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Fabrizio De André, Non ci sono persone innocenti, ma solo persone che non hanno ancora commesso reati. Tenente Colombo. Se non lo sapeva lui. Non arriva, no, perché è in ritardo. Io fra un'ora ho le analisi comunque. Speriamo che arrivi. Speriamo fortemente. Il criminale, una volta scoperto... Perché io ho cercato di essere disonesto. Io ci ho provato, Non sono riuscito. Il criminale, una volta scoperto, non ha altro rifugio che nella sfrontatezza e nella menzogna. Tacito. Beh, è tacito che lo dice la parola stessa. Sei in ritardo.
Ho trovato traffico.
Sei in ritardo lo stesso. Era meglio che trovavi della gnocca o dei soldi. Almeno eri in ritardo per un motivo. Poi entri, mi sporchi, porti il fango da fuori.
Ti ho portato le riviste.
Capirai. Fatti i capelli. Io fra un'ora c'ho le analisi, ti ricordo. Te ne fossi dimenticato, fra un'ora io c'ho le analisi.
Ma perché?
Ma che succede?
Niente, se non cominciamo mai non succede niente. Che sono dei capelli? Gula?
No.
Ma non ci puoi cascare, ma ci caschi sempre.
E mi hai indicato?
Ma che hai indicato? Ma dammi una soddisfazione una volta. Non ci cascare. Una volta. Il telefono.
Pronto? Scusi, ma suo padre si allontana da casa alle 12.30 del 18 febbraio scorso con propositi suicidi e lei ci chiama dopo 4 giorni?
Ho capito che suo padre è una personalità pubblica che non vuole creare scandalo, ma per chi ci ha presi? Per un'agenzia di stampa? Siamo gente seria, questo è un commissariato di polizia. Va bene, venga qui, firma la denuncia, noi poi cominciamo subito con le ricerche.
Sergio Cartellari nasce a Roma, sta a sentire, è importante. Sergio Cartellari nasce a Roma il 28 febbraio del 1932, vive da solo in una bellissima villa a Sacrofano, vicino a Roma. Ama andare a cavallo, non è commissario di polizia, ma è arbitro, è spesso al tiro a segno con la sua pistola, con un figlio alla fine di Coca-Cola, due figli, è separato. Certo, se non dicevano, vive con la moglie a Sacrofano, non vive da solo a Sacrofano, anche un bambino lo capisce. È il direttore generale, attenzione. È il direttore generale degli affari economici del Ministero delle Partecipazioni Statali e consulente dell'Ente Nazionale Idrocarburo, l'ENI, forse l'uomo che più di ogni altro è a conoscenza e partecipa attivamente al giro di tangenti che hanno a che fare con l'ENI e col Ministero di cui fa parte. Ma perché scomparso?
Sì, era un figlio al telefono.
Le partecipazioni statali, molti di voi lo sanno, molti non lo sanno, solo quando per l'appunto lo Stato partecipa come azionista di maggioranza o azionista di parte. In un'azienda privata, in un settore dell'industria, del commercio, l'aveva iniettata al luce nel 1931-33, IRI, Istituto di Ricostruzione Industriale, poi Democristiano, di Democristiana Memoria nel dopoguerra, in sostanza è quando lo Stato decide quale settore dell'economia, dell'industria, dell'artigianato sovvenzionare, salvare a volte, dove mettere i soldi, quindi crea alleanze, crea sodalizi, crea voti, crea bacino di utenza e voti. Sergio Cartellari era l'uomo dalle cui mani passavano gran parte di questi miliardi. Bello Cattelani. Si siede. Non si fuma. C'è anche il cartello, c'è scritto vietato fumare. E non è un quadro futurista, vuol dire con la valigia. C'è scritto vietato fumare e guarda caso vuol dire vietato fumare. Lei è la moglie di Sergio Castellari. Lei sa con certezza che suo marito Sergio Castellari è morto. Lei sa con certezza che suo marito Sergio Castellari è morto e non fa niente. Lei non fa niente. Prima la vede, si sveglia, magari fa un'abbondante colazione, poi va a fare la spesa al supermercato, si spinge dal carrello, allegramente, in mezzo ai prodotti, la cartigenica, l'insalata, il cartello, mio marito si deve resuscitare, che cazzo che ne frega a me. Cos'è questo? Una piantina, va bene, allora cosa succede? È una mappa. Allora andiamo in gita. Vedo una guida alpina qui con me. Questo è il punto dove lei sta per certo trovarsi il corpo di suo marito, quindi mi sta prendendo per il culo. Perché lei mi sta pigliando per il culo. Visto che sa esattamente dove si trova il corpo di suo marito, perché non è andata? Ah, perché ha avuto un'intuizione. Già. E quindi mi sta ripigliando per il culo. Si fa due volte in pochi secondi, e tanto anche per un commissariato di polizia, lo sa. E poi, scusi, visto che ho avuto questa intuizione, come ho... Perché non è andato? Perché l'intuizione ce l'ha avuto solo questa notte. E le intuizioni sono così. Quando arrivano, come il Natale, uno può forse. Vabbè, non deve essere, allora sono neanche gli originali. Non si fuma! Devo prendere il pittore,
Ma il cadavere di Sergio Castellari.
Ma dai, io pensavo fosse la Viviana.
Ma si è sparato!
Ah, non sta dormendo! Non salta solo in quel...
Ma no, non sono morto! Sono il mio cartellario!
Ma certo che sei il mio cartellari! Siamo a 600 metri dalla villa di Sacrofano, nel punto esatto che la moglie ci ha indicato essere quello dove avremmo trovato il corpo di suo marito, voi ci avete messo, mi faccia ricordare, 4 giorni per trovarlo.
Commissario, nei giorni precedenti il cadavere non c'era.
Non diciamo cazzate, pensatele, ma non ditele le cazzate.
Commissario,
pensatele di della
siamo vita, andati vicino alla villa di Castellari, siamo andati dall'altra parte del bosco, abbiamo girato tutta Sacrofano e il cadavere non c'era.
Due possibilità, o siete ciechi o siete incompetenti, io starei per la prima con niente dalla seconda.
Allora, commissario, non mi sento né cieco né incompetente, abbiamo perlustrato la zona radendo il suolo con l'elicottero, il cadavere non c'era.
Ma anch'io che ce l'avevo davanti, mi scusi, anch'io che ce l'avevo davanti, la ragione è lei, tante volte non ci va battere contro e non sa aver trovato la soluzione esattamente davanti agli occhi. È chiaro che cosa è successo adesso.
Ma no.
Teletrasporto. Sì, come sta tre, due colpetti e siamo sulla tornata.
Commissario, non ho detto questo, ma dico che il cadavere non era qui né stanotte, né ieri e neanche l'altro ieri.
E allora interroghiamo immediatamente il proprietario del terreno.
Interroghiamo!
Devo fare, tutto io devo fare. Ma come ci siete diventati poliziotti? Il corso, come l'avete fatto? Quei punti del super? C'era il forno a microonde, barbice a pizza e il corso di polizia. Purtroppo per me avete scelto il corso di polizia. Se scegliate barbice a pizza, almeno devo fare due ciampista adesso. Ma non fate una colpa, tutto io devo fare, Tutto io.
Ora posso finalmente fare alcune domande?
Sì, però faccio completo, da? Io devo andare al mercato a vendere l'aglio. Sono venuto 4 cassette d'aglio che devo vendere, che peraltro l'aglio è una manusanda per l'ernica. Ma tu lo vedi l'aglio, mi dico? Secondo me dovresti, sai? Con la faccia da teletropi, ce lo dovresti pigliare.
Di chi è questo terreno? È suo? Soprattutto lei, chi è?
Io mi chiamo Mario Pippa. E il terreno dove sono già quinto, che sono due vecchie belle, andiamo, che stanno a Roma, che non è che possono venire qua a controllare tutti i campi con i soldi, camminando con le barbette e scorte secche. Allora io, per il momento, ci faccio da mezz'altro. E sono 12 ettari, mica la vista qui dita.
Ma hanno fatto qualcosa di strano in questi giorni?
Io qua ci vengo solamente per controllare che le mucche non si mangiano grano, le mucche del grandissimo cornuto del puntatino che sta a 1 chilometro da qua.
Quindi non hanno notato niente di strano in questi giorni?
No, perché... le mucche col grandissimo figlio d'Androcchia, però lo penso sul tempo che sta parte.
Grazie, sei stato di molto aiuto, arrivederci.
Ma voi avete detto sia il suo figlio può presentare, non può presentare tutti i bambini, non so chi.
Allora lo dica, cosa aspetta?
Forse non è importante.
Senta, lei ci dica quello che ha visto, poi saremo noi a decidere se è importante o no.
Se insiste?
Ma certo che insisto, cosa lo facciamo? La sceneggiata?
Non voglio che mi siete chiamati, io me lo torno a non casare, dai, ma non te la usci con la gente, dai. Perché se tu ci sei finito, ci sei andato male la gente, oh, ho voluto permettere, dai.
Mi scusi.
Ah no.
Cosa ha visto di strano?
Nei giorni... Io sono passato sotto la collina di Sacrobando, dove hanno trovato il corpo del povero dottor Castellari. E due giorni prima del ritrovamento del corpo, le cornacchie e i corpi non ci stavano. Invece due giorni dopo, i corpi e le cornacchie ci stavano, capito?
Senta.
Oggi è il 25 febbraio, quando è che lei avrebbe visto svolazzare questi corvi, queste cornacchie?
Io non so studiato, però insomma di conto li so fa, ma 25 a meno 2, Ma 23, te lo chiama il 23 proprio,
senta...
lo vuole, lo pretende il 25 a meno 2 o 3.
E ha notato 23. Per caso chi frequentasse la villa del dottor Castellari?
No, ma perché io sono uno che fondamentalmente si fa gli affari suoi... È vero, lui frequentava una donna molto piccola di nome Wanda e faceva molte feste con militari, con politici e anche con prelati. Una volta è venuto un vescovo, una volta il dottor De Michelis e poi veniva spesso qua un magistrato donna di cui non mi ricordo il nome, ma io sono veramente fondamentalmente uno che si fa veramente gli affari suoi.
E qualche particolare che l'ha colpita ultimamente?
Una serie, mia moglie, stavamo guardando la televisione. Pippo Baudo, grandissimo professionista, che quando a un certo punto abbiamo sentito che mia moglie aveva fatto le melanzane, no? Pesante le fa, queste coppole di melanzane fritte nell'olio, ma pesante le fa. Quando abbiamo sentito all'esterno un qualcosa di strano.
Cioè?
Ah, sì, abbiamo sentito all'esterno un rumore dell'elicottero e siamo usciti.
E che cosa avete visto?
Se ho detto che abbiamo sentito il rumore dell'elicottero, avremmo visto un elicottero, se no. Dicevo, sentito il rumore del camion, vedevamo il camion. Il rumore del trattore, vedevamo il trattore. Il rumore della bicicletta, no, perché non fa rumore. A meno che uno non tessano il campanello, allora la orecchia, allora lo dove sentì questo rumore.
E senta, questo è successo prima o dopo che lei ha visto svolazzare le cornacchie in quel punto?
Io c'avevo sta casetta di melanzane piantata nello stomaco.
E senta, ha notato per caso se era un elicottero della polizia?
Non ho mai visto un elicottero in vita mia, io sì, nei film di guerra, quelli anziani vecchi, quelli con Richard Widmark, con Gregory Peck.
Ecco, quando lei è uscito, no? Sì. Che cosa ha visto? Facciamo conto che questo è il terreno,
d'accordo?
E questo è l'elicottero, come faceva l'elicottero?
Che mi sto perso, qual è il terreno, qual è l'elicottero?
Questo è il terreno e questo è l'elicottero. Ma quanto questo elicottero?
Perché l'elicottero ci ha stufato, che sta fermo anche due minuti. E poi ha preso...
Grazie, c'è stato veramente di molto aiuto, mi scusi per prima.
Ci mancherebbe, niente, perché poi io, nei giorni precedenti, con i cani, io con i cani ci passo spesso da quella parte che vado a caccia dell'ebrodo. No, e se c'era un cadavere, il cane, l'odore, lo sentiva.
Ma noi non abbiamo mandato elicotteri della polizia per lustrare la zona in quell'orario. Di chi era questo elicottero? Chi l'ha mandato? Il cadavere è immune da processi putrefattivi, gli abiti sono puliti. Non c'è traccia né di fango né di sangue né sul colletto né sui polsini della camicia. La mano destra è appoggiata sul torace e neanche in tal punto la camicia presenta macchie di sangue. Poi abbiamo amputazione delle dita su entrambe le mani e le scarpe molto pulite sia nella parte superiore che nelle suole.
È impossibile.
Perché?
Ma come? Per arrivare qua bisogna attraversare un campo arato di fresco di almeno 200 metri pieno di fango. E come ci è arrivato questo? Volando? Dice, mi suicido, però voglio fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, ci vado in deltaplano. E poi dopo, scusi, guardi le sue scarpe, guardi le mie. Cos'è, uno prima di suicidarsi si lucida le scarpe? E un filo di manicure, niente? Dai.
Però, commissario, lo vede anche lei che le sue scarpe sono pulitissime.
Ma come lo vedo anche io? Sono io dove prima guardi le... Io l'ho detto a lei, guardi le scarpe.
Siamo rileva una pistola Smith & Wesson calibro 9 di proprietà di Sergio Castellari infilata nella cintura dei pantaloni col grilletto alzato.
Come ha fatto sto cristiano a spararsi, prendere la pistola e tirarla nei calzoni e alzare il cane?
Proiettili?
Abbiamo cercato qui intorno col metal detector, ma non l'abbiamo trovato.
Impronte digitali?
Non ci sono impronte.
Diciamo cazzate.
Commissario, non ci sono impronte sulla pistola!
E allora vuol dire che qualcuno l'ha ripulita. Ma siamo sicuri che è lui? Non è che fra un po' faremo una delle nostre figure di merda leggendarie? La polizia!
L'hanno riconosciuto.
Brancola nel buio!
L'hanno riconosciuto il domestico e i familiari. Il dentista dice che l'arcata dentaria coincide.
Se l'ha detto il dentista.
A 2 metri di distanza c'è una bottiglia di whisky semi-vuota.
Questo dove ci porta?
Non lo so.
E già siamo in 2. Andiamo avanti.
E tra le gambe del cadavere c'è un sigaro con saliva appartenente a una donna.
Si sarà sbagliato.
Commissario!
Siamo a Sacrofano. Da ore, di notte. Fa un freddo che mi si sta gelando la mano intorno al caffè. Potrò dire una battuta. Una mi sarà concessa. Ma poi torniamo al... Ma come... Il volto completamente distrutto, devastato, le dita mozzate. Ma com'è possibile?
Gli animali. Qui è pieno di cinghiali e di maiali.
Ma c'era anche sul verbale che le prime impronte di cinghiali sono a 150 metri dal luogo dove è stato ritrovato il cadavere. Cos'è, volavano anche i cinghiali quel giorno? Volavano tutti? C'era un'esercitazione? Umani contro suini? Chi avrà vinto? Non lo sapremo mai. Andiamo avanti.
Io sto mal di schiena, va bene? È leggero,
ma con grande calma però,
eh? Leggero,
perché se non mi alzo poi da lì, siamo qua, fermi, con le analisi però, è presente un puntatino di 96 kg, ecco, mi alzo, grande calma.
Pronto? È la signora Cartei, la segretaria di Castellari.
Come si chiama?
Viva voce.
Metta.
Rimanga in linea che metto il viva voce.
No,
da parte dei polli.
Sergio Castellari era un manager molto sicuro di sé. Era spregiudicato, senza scrupoli. Conosceva molti segreti. E un uomo così non si suicida.
Pronto? Pronto?
Mari, attaccato.
Sì.
Ma si fa così, ma è educazione. Siamo nel commissariato.
Ci sono i referti.
Andiamo avanti, ha tutta la notte da fare i confronti, dai.
La grafia di Sergio Castellari è tracciata in maniera spontanea e non presenta elementi che possano riferirsi a disturbi depressivi, ossia la patologia psichica che maggiormente può portare al suicidio.
È un'opinione interessante, ne teremo dovuto.
Il riscontro di materiale alimentare in cui è riconoscibile della verdura
è
indicativo di decesso sopravvenuto molto probabilmente intorno alle 17:18 del 18 febbraio. Mi scusi, commissario, ma allora cosa ne è stato del cadavere di Sergio Castellari dal 18 al 25 febbraio, quando poi l'abbiamo trovato?
Io che cazzo ne so. 25-18 fa una settimana, io qua ci dovrebbe essere in corso un processo putrefattivo che invece non trovo scritto e non vedo. Questo è importante. Andiamo avanti.
Le analisi del DNA fatte col sangue del figlio di Sergio Castellari hanno dato esito positivo. Si tratta effettivamente di Sergio Castellari.
Il DNA, oggi fanno tutto col DNA.
DNA.
Tutto.
Negli interstizi della gomma delle scarpe è stato rinvenuto qualche sassolino di ghiaia, nessuna traccia di fango,
e la pistola già riscontrato noi questa cosa.
È stata ritrovata con la camera con il bossolo posizionata a destra del grilletto. La camera con il bossolo posizionata a destra del grilletto, quindi può darsi che dopo il primo sparo lui ne volesse fare un altro.
Sì. Sì, perché allora, diciamo, lui si spara, no? Dice, io il lavoro grosso l'ho fatto, diciamo. Dovevo sparare, mi sono sparato. E andato, tutto a posto così. Poi da morto, lui ragiona, da morto. Quanto gli sarà rimasto il cervello, tanto così nella testa. Però gli basta, quei 20 grammi gli bastano. E dice, metti che sono qua sdraiato, morto, passa uno, mi vorciulare il portafoglio. O mi sporca le scarpe che sono così belle pulite.
Prendo la Berta, la metto nei calzoni, tengo il cane tirato e sono pronto.
Commissario, allora io ho letto un articolo di medicina legale nel quale si dice che un morto, dopo essersi sparato per alcune frazioni di secondo, può ancora effettuare dei movimenti che sono riconducibili a un sistema nervoso che è ancora efficiente.
Io conosco gente che ha scritto dei libri dopo essersi sparato. Brutti, molto brutti, però li ha scritti. Un mio amico si è sparato, ha fatto da mangiare per 15 persone. E al suo compleanno gli sembrava brutto andare via così. È riuscito a fare anche la tatin col gelato alla crema. No. In un ultimo disperato faccio la tatin.
Allora voglio leggere, no? Perché se no se leggiamo, tanto c'è. Si esclude categoricamente che la gravissima lesività encefalica provocata dal passaggio del proiettile possa aver consentito a Sergio Castellari, dopo essersi sparato, di aver effettuato un movimento
così. Prima faceva il bagaglino, adesso si comprime in un cinema intimista minimalista, no?
Non sono d'accordo, è un punto di vista.
Non è un punto di vista, non è un aspetto scientifico. Poi io ho bisogno di sapere che uno a cui è andato via l'80% del cervello con un colpo di pistola non può spararsi una seconda volta? Per favore, piuttosto la storia del tamburo. Me la ripeti, mi è passata.
La camera con il bossolo è stata ritrovata posizionata a destra del grilletto.
Impossibile.
Perché?
Nella Smith & Wesson il tamburo segue un movimento antiorario. Quindi se mai la camera di scoppio col bossolo esploso si sarebbe dovuto trovare a sinistra rispetto al cane, al grilletto.
Ma allora qualche pastore ha manomesso la pistola facendo ruotare il tamburo.
Sai che mi fai paura qualche volta? Cosa fai così?
No, allora
ho paura quella
bella. No, voglio spiegarla.
Non ho paura così.
No, voglio spiegare. Se non sembra che ogni cosa che dico.
No, se non sembra.
No, commissario, farò la scena. Ci tengo,
no,
perché
ma anche
è molto possibile.
Ma anche no, io ho le analisi.
No. Allora, dunque, io farò il pastore, d'accordo?
Lei farà il pastore.
Io farò il pastore. Bene. Pastore con un gregge.
Bene.
Il gregge.
Io non faccio il gregge, se lo scorda.
No.
Io a pecora non mi metto, va bene?
Il gregge lo mettiamo lì dove c'è il muro.
Lo metto dove vuole, a me non me ne frega niente.
Benissimo.
Bene.
Attenzione, ricordiamo che febbraio.
Il gregge che me lo so
e dove c'è il muro?
E dove c'è il muro? Benissimo.
Ricordiamo che febbraio e fa molto freddo.
Un mese doveva essere, diciamo che è febbraio.
E febbraio e fa freddo.
Fa freddo, sì.
Allora il pastore è lì con il gregge, certo. Tranquillo, a un certo punto colto da un bisogno fisiologico improvviso.
Anche i pastori pisciano, perché certo. Si sa, anche il pastore mince.
Si apparta. Qui abbiamo il cadavere di Sergio Castellari, d'accordo?
E fa quello che deve fare.
Allora, lui fa quello che
guarda deve fare. Guarda caso lo fa vicino a un cadavere, ma così, Perché in campagna così non puoi pisciare in giro che trovi un morto, trovi. Guardi, è pazzesco, Poteva farlo vicino al gregge, ma lui decide di andare a cercarsi un cadavere.
Certo. Allora lui fa quello che deve fare.
Si gira. Speriamo che abbia riposto nel frattempo.
Ha messo tutto
benissimo.
A posto. Oddio, questo è un cadavere.
Certo.
Si avvicina.
Spesso
i pastori sono molto esperti d'armi.
Ne conosco io.
Allora riprende e fa, ma questa è una Smith & Wesson.
Che culo.
Oddio, io lo sto toccando, poi vado nei casini, ma lascia fare, pulisce tutto, nel pulirlo si incasina tutto, mette la pistola lì, fischia e se ne va dal gregge. Allora?
Però deve essere bravo.
Chi?
Il dottore che ti cura, deve essere, ma bravo. Non dico un Nobel, ma uno che l'ha sfiorato il Nobel. No, perché abbiamo un pastore, secondo la sua teoria, che è febbraio e gli scappa improvvisamente di mingere, perché deve pisciare. Potrebbe farlo vicino alle pecore, sono anche abituate le pecore. Anzi, le pecore si preoccupano, fra di loro se lo dicono, perché non mi piscia più addosso il pastore? È strano, ma è così, capito? Allora lui decide comunque, perché la prostatite lo sta uccidendo, quindi di corsa va in giro per la campagna e dice c'è un cadavere, vuoi che non piscio vicino a un cadavere? E si mette lì, passa una pecora, secondo me gli dà anche due volte.
Vabbè.
I pastori sono così, stanno giorni, fa quello che deve fare, si gira probabilmente in rora il cadavere con l'urina, ma non importa, poi rinfodera tutto, vedi, si avvicina perché la prostatite lo sta ammazzando, si avvicina al corpo, prende la pistola, pastori e armaioli, ma ce n'è in giro, pastori e armaioli esperti di armi, prende in casina, fa tutto, mette giù la pistola, poi, allora abbiamo un pastore, d'inverno, fa freddo, rincoglionito dal freddo, affetto la prostatite con gusti sessuali decisamente, quantomeno discutibili, che si diverte a incasinare la scena di un omicidio.
Ma ha detto omicidio?
No, io non ho detto niente.
Commissario, omicidio.
Ho detto omicidio.
Oddio, sì. Venga con me.
Cosa c'è, un altro pastore?
No.
Un semplice mezzato?
Neanche.
Non lo sopporterei,
Venga con me.
Deve avere perlomeno un diploma, deve avere questo qui,
Secondo lei, Quando uno muore, il corpo si accorcia.
Ma perché?
Perché secondo me al limite si allunga, perché dopo la morte i muscoli e i tendini si rilassano.
E c'è uno da morto, tende a rilassarsi, diciamo così, no? Tutta la vita così, cioè almeno da morto, fatemi rilassare. Cos'è? Vendono anche quelli da 2 metri, li vendono.
No, mi trovo bene con questi.
Ne regalano uno di quelli a moda, stack che rientrano.
Niente, sempre 1,76.
Ma certo che sempre 1,77 quello che è, ma perché?
Guardi qui.
Sarebbe dovuto cambiare, è una foto, capirai, una fotografia. Ah, però, una foto di Sergio Cartellari. Dopo la sua morte erano tutte scomparse, non c'era nessuna foto sua in circolazione.
Me l'ha data presa Cane, che era funzionario con Castellari al Ministero per le Partecipazioni Statali. Non avevo ritenuto importante parlargliene prima. Poi lei ha pronunciato la parola omicidio, a me quella parola... Allora, questa è scattata in un ascensore di una miniera in Sardegna. Presa Cane, questo omino.
Questo piccolino.
Sì, con la cintura.
Sì.
Mentre Castellari è quest'altro, nell'angolo.
L'ultimo a sinistra.
Che con il casco di sicurezza tocca quasi il soffitto dell'ascensore. Presa Cane... è alto 1,70 e secondo lui Castellari è alto almeno 1,85 e non 1,77. Lo vede che tra i due ci saranno almeno 15 centimetri?
Come meno. Allora chi è questo disgraziato?
Hai l'esame del DNA?
Ancora col DNA! Ma cosa ci mette ad entrare in un piccolo commissariato come il nostro che non conta niente, aprire un verbale, prendere un foglio, sostituirlo con un altro foglio e incasinare tutto, e cambiare i risultati del DNA? Non ci fanno sapere chi ha fatto la strage di Brescia? Si faranno dei problemi? Entrare in un piccolo commissariato di provincia come il nostro? Piuttosto sono altre le cose che non mi tornano. Il foro d'ingresso del proiettile è troppo largo, può essere stato provocato solamente da un full metal jacket, un proiettile completamente ricoperto di metallo.
Ma la Smith & Wesson non produce cartucce di quel tipo.
E allora questa non è la pistola che gli ha sparato. E poi non vedo l'arrossamento intorno al foro d'ingresso.
Quindi?
Quando ci si spara da vicino, bruciando la polvere da sparo, provoca un arrossamento intorno al foro d'ingresso del proiettile. Qui non c'è.
Quindi?
Quindi vuol dire che gli hanno sparato almeno da 2,5 metri.
E quindi?
Ma non abbiamo trovato il proiettile.
Quindi?
E quindi ce l'abbiamo in quel posto.
Quindi lei pensa come me che qualcuno abbia manomesso la pistola dopo il fatto?
Non ricominciamo col pastore, perché esco, il primo pastore che incontro gli do una testata in faccia, gli do.
Qualcuno ha manomesso la pistola dopo il fatto. Però perché?
Per simulare un suicidio. Il telefono?
Sì.
Sì? Sì, ma perché?
Mi piace.
A me mi mette ansia, invece. E più mi mette ansia, più mi incazzo. Guarda che strano, eh?
Pronto? Sì, rimanga in linea che metto il da parte dai fogli.
Bravo. Mi chiamo Davide Ioni. Chiamo dalle Antille. Sono stato condannato a 11 anni di reclusione per tentato omicidio, ma non è di questo che voglio parlarle. Ho saputo che vi state occupando della morte di Sergio Castellari. Tutta l'Italia pensa sia morto veramente, ma non lo è. Io l'ho visto da queste parti sotto falso nome. Hanno ucciso un'altra persona, mentre lui, Sergio Castellari, vive tranquillo qui in un rifugio.
Pronto? Pronto? Ha riattaccato.
Ma si fa così? Ma è educazione. Siamo in un commissariato di polizia. Mica siamo... What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Come ti sei vestito?
Vado in Sardegna.
Vabbè, sembri Umberto Smaila sempre. Cioè, vai in Sardegna a fare i lavori per l'ANAS, per quello vai.
Vado in Sardegna, è luglio, e ho pensato che magari potevo anche ritagliarmi un po' di tempo libero.
Già, e magari trovare un po' di gnocchi.
Cosa, eh?
No! Ma lo sai dove vai? Vai nell'interno del Nuorese, a interrogare Mario Sedici, il maggiordomo di Sergio Castellari. Da quelle parti, quando arrivi vestito così, ti sparano. E hanno ragione, fanno bene, anzi, ti sparo io, così gli risparmio la galera a quei disgraziati. Ma ti puoi presentare così? Cioè, ma Ma tu l'hai mai vista la piantina della Sardegna? In vita tua hai fatto geografia alle medie, eh? Non vai mica in Costa Smeralda, non vai a Bagaglino, non vai in Costa Smeralda.
Sardegna, fitta mamma,
tutto io.
Generosa, geniale, pizza, lunga e arbado. In sacrificio allevato, progasese a retrala e bisondosa.
Io parlo, ma nessuno deve sapere dove abito.
D'accordo.
Da dove vogliamo cominciare?
Da dove vuole.
Dalla borsa.
Dalla borsa.
Il dottor Castellari aveva sempre con sé una borsa di pelle nera, molto bella, molto preziosa. E dentro c'erano dei documenti importanti.
Come fa a saperlo?
Sono suo maggiordomo.
In effetti nella sua auto abbiamo trovato una borsa.
Sì, ma non era importante. Dentro c'erano le sigarette, l'accendino, le pasticche per il mal di testa.
Però c'erano 5 buste intestate al Ministero per le partecipazioni statali che erano vuote.
Il dottor Castellari non si è suicidato.
Cosa?
Ma sì, anche i parenti quando parlavano mi sembrava come se fossero preoccupati. Come se si sentissero minacciati da qualcuno.
Perché pensa a questo?
Anche il figlio... Il figlio mi ha telefonato il pomeriggio stesso del 18, quando il padre se n'è andato, perché ha detto: sei in casa, c'era ancora la pistola del padre. Ma il suo tono di voce non mi ha convinto.
Cioè?
Ma come? Un figlio sa che il padre lascia la casa con intenti suicidiari e mi telefona e mi chiede della pistola come se si chiede dell'ombrello. Mai, hai visto l'ombrello? Uguale.
Quando è l'ultima volta che ha visto Sergio Castellari?
Il 18, la mattina 11.45. Mi ha salutato, siete gentile, educato. E mi ha detto... Mario, ci sentiamo più tardi.
E ha notato se avesse con sé la pistola?
No, mi ha lasciato una busta per il figlio.
E quando l'ha consegnata al figlio?
La mattina è venuto, l'ha aperto davanti a me, dentro c'erano degli assegni e poi nel pomeriggio mi ha ritelefonato per sapere della pistola, la sera si è presentato con la madre e mi hanno detto di non avvertire la polizia. Poi alle 2 di notte se ne sono andati e io sono andato a dormire.
Qualcun altro le ha detto di non avvertire la polizia?
Il giorno dopo si è presentato davanti alla porta di casa un poliziotto, alto, con la barba lunga, mi ha detto di non andare in giro a dire che il dottore era scomparso.
Il 19? Ma se la denuncia l'ho raccolta io il 25, chi è questo poliziotto che è venuto a trovarla il 19? Scusi, si è presentato? Ha mostrato un tesserino?
Nella maniera più assoluta no.
È sicuro che il cadavere che abbiamo trovato sia quello di Sergio Castellari?
Sono sicuro, sono io che l'ho trovato, il volto devastato, in cima alla collina, c'erano le cornacchie, i corvi, 2 giorni prima, io ero passato da quelle parti, e le cornacchie e i corvi non c'erano, sono sicuro.
Lei è sicuro?
Io parlo solo se sono sicuro, se no non parlo. Il volto distrutto, le dita mozzate, non mangiate, io sono sardo, conosco bene i cinghiali, i maiali, loro cercano le parti molli. Delle dita cosa se ne fanno? Delle ci sono le ossa. Il volto distrutto, irriconoscibile. L'hanno seppellito senza neanche una lapide. Vabbè, io ve la devo andare. Le posso chiedere un favore?
Mi dica.
Si può togliere quella camicia, per favore? Sembra l'Intertoni. Come si chiama quello che fa... Quell'altro che fa il coso, quello degli segni zodiacali. Sembra Solange, sembra. Ma come vi vestite voi, continente? Sì, pronto.
Lei è Mario Selis, il maggiordomo di Sergio Castellari?
Sì, perché?
Stai attento a parlare in giro, che fai la fine del principale tuo.
Sergio Castellari era un uomo molto potente e conosceva molti segreti ed ebbe un ruolo determinante nel pagamento di tangenti. Noi siamo in piena Tangentopoli e la sua morte avviene il giorno in cui doveva presentarsi davanti ai pubblici ministeri. Che segreto custodiva? A danno di chi? È ancora vivo? Se la spassa in qualche paese tropicale. No, perché un suo caro amico è un famosissimo chirurgo plastico. Oppure quello che abbiamo trovato è il suo cadavere ed è stato ucciso da chissà quale organizzazione.
Ho qui una relazione di un'investigatrice circa il decesso di Castellari in cui esprimeva i suoi dubbi sull'attendibilità del cadavere ritrovato e tramite un programma informatico stava cercando di arrivare ad una soluzione. Ma dai, è morta avvelenata.
Io sento puzza. E da quando è iniziata questa storia che continuo a sentirla. Non c'è un solo istante in cui non la senta. Io all'inizio pensavo che fosse la puzza del cadavere di Sergio Castellari. Credevo che i miei capelli, i miei vestiti, la mia pelle ne fossero impregnati, no? Allora una sera sono tornato a casa. Mi sono lavato a fondo, sono andato a letto. Ho spento la luce e l'ho sentita di nuovo. Ancora più forte. Forse i morti ammazzati puzzano di più. L'odore è più forte. È l'odore della menzogna.
Ucciso oggi in carcere dove era detenuto da 3 mesi per il suo coinvolgimento nella tangente Enimont, soffocandosi con un sacchetto di plastica. Cordoglio nel mondo politico che condanna il clima di terrore che si è venuto a creare a causa di una magistratura troppo severa nei confronti di chi ha commesso.
Carissima Bruna, Stefano, Silvano, Francesco, sto per darvi un nuovo grandissimo dolore. Ho riflettuto intensamente e ho deciso che non posso più sopportare a lungo questa vergogna. La criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna, al rancore dell'opinione pubblica. Ci trattano veramente come cani ricacciati in un canile. Siamo cani in un canile. E io rifiuto questo ruolo. È una decisione che prendo in tutta lucidità, coscienza, con la certezza di fare una cosa giusta. Non ho alternative. Desidero solo essere cremato e che Bruna, la mia compagna di ogni momento, triste, felice, conservi le mie ceneri fino alla morte. Dopo siano sparse in qualunque mare. Addio. È una lettera molto bella. Com'è con il sacchetto? È dura, eh?
È dura, sì.
È un'agonia.
È dura. Gabriele Cagliari scrive questa lettera il 3 luglio. La moglie riceve la lettera il 5 luglio del 1993. Gabriele Cagliari muore il 20 luglio del 1993. Dal momento in cui Gabriele Cagliari riceve la lettera, al momento in cui la moglie riceve la lettera, al momento in cui Gabriele Cagliari muore, passano 15 giorni. E la moglie non va mai a trovarlo in prigione. Non va mai neanche un giorno a trovarlo in prigione, in carcere. Non gli fa mai neanche una telefonata. Se fossi stato al suo posto io mi sarei precipitato in strada, sarei andato da un giudice, da un magistrato, avrei indetto una conferenza stampa. Mio marito si vuole suicidare. Niente. Assolutamente niente. Nessuno gli telefona, nessuno lo va a trovare in carcere. Vabbè. Tanto con le chiacchiere, non andiamo da nessuna parte. Andiamo a San Vittore e abbiamo del lavoro che ci aspetta. Eh?
Lei è Carmelo Albanese, agente di custodia, dovrei farle alcune domande. Di che umore era Cagliari la sera prima della morte?
No, era di buon umore, sembra allegro, gentile, educato. Aveva appena ricevuto, tra l'altro, aveva ricevuto la comunicazione dal suo avvocato che il giudice eventualmente avrebbe deciso rispetto alla sua, diciamo, custodia cautelare, no, in carcere, l'avrebbe mandato eventualmente agli arresti domiciliari.
Da cosa deduce che era di buon umore?
Ha fatto una partita a bridge con i suoi compagni di cella.
Per che reato erano accusati i suoi compagni di cella?
Dunque, Ranucci, estorsione e usura, Crisologo omicidio, però tanto una brava persona, educato, gentile, non alzava mai la voce, carino, con un cazzotto l'aveva ammazzato, Crisologo, a quello che l'aveva ammazzato. Con un cazzotto l'aveva ammazzato.
Ah, due personcine a modo, l'ideale per il bridge.
Insomma.
E il giorno dopo Cagliari si è soffocato con un sacchetto di plastica.
La vita è così. Oggi ci siamo, domani non ci siamo. Un soffio.
Passiamo al 20 luglio, il giorno della morte, cosa ricorda?
Ho dato la sveglia a te, 20. Tutte 45 ho aperto le celle, Ranuccio è andato a fare la farola d'aria, Cristologo in sala pittura e Cagliari a fare la doccia.
Eh certo, se non si fa una bella doccia non si uccide, è un classico.
Le persone pulite, ci tirano la papiglia, insomma.
E di che umore era Cagliari la mattina?
No, educato, gentile, buongiorno, buonasera, sembra allegro, diciamo.
Quanto tempo è rimasto sotto la doccia?
Non è che andiamo con cronometro a vedere quando ci metti il detenuto, che c'è un campionato nazionale delle carceri del detenuto che ci sta mettendo la doccia. Capisci? Ma dove era fare la doccia? Era una battuta. No. Vabbè, comunque mezz'ora ci ha messo.
Quindi verso le 9:30 è tornato in cella?
9:30, mezz'ora.
E poi cosa ha fatto Cagliari?
A quel punto Cagliari subito è andato in bagno.
Lei ha chiuso a chiave la porta della cella?
Io ho chiuso a chiave la porta della cella?
Lei ha chiuso a chiave la porta della cella?
Ah, era una domanda, era. No, sì, ho chiuso a chiave la porta della cella.
E poi?
A quel punto ho chiesto a Pinna di portare una comunicazione dall'avvocato di Cagliari a Cagliari stesso.
Scusi, perché non ha portato lei stesso la richiesta di colloquio a Cagliari e lo ha chiesto invece a Pinna?
Avendo notato che Pinna riceveva...
Pinna chi è?
Un collega, un'altra cosa di carcerario, un brigadiere. Avendo notato che Pinna non riceveva risposta, tanto che Pinna è andato da Crisologo e gli ha detto, ma Cagliari veramente nella cella? Mi sono presentato, ho detto, momento, certo che nella cella, l'ho portato ieri ce l'ho buttato nella cella, ma niente. E a quel punto ho chiesto alla gente con l'ora di aprire la cella.
Scusi, lei aveva chiuso a chiave la porta della cella, giusto?
Io avevo chiuso a chiave la porta della cella.
Quindi lei aveva le chiavi della cella, è così?
Io avevo le chiavi della cella, è così.
Perché allora ha chiesto al suo collega Collura di aprire la cella se le aveva le chiavi? Forse aveva da fare qualche altra cosa?
Sì?
No?
No?
Albanese!
No.
Lei mi ha appena detto di essere entrato anche lei nella cella quando avete soccorso il Cagliari. Lei e il Collura, guardie, dietro... È Crisologo detenuto davanti, non è prassi che le guardie entrino prima e i detenuti dopo.
È prassi, non è neanche sta ricevuto io sta prassi, ma comunque, è prassi, non è prassi. Appena è entrato Crisologo si è precipitato per la porta del bagno. Avendo notato che non riusciva a aprirla, io con l'ura l'abbiamo aiutato. Una volta aperta e forzata la porta, subito Crisologo si è precipitato.
Albanese, se la porta l'avete forzata voi, perché il primo a entrare nella cella è questo detenuto Crisologo, non scherziamo!
Cazzagri, guagna! Chi mi ha fatto stare? Chi è Tacus? Chi è Tacus, guagna, che vodka, great? Guagna! Non ti preoccupa? Si chiama la vodka? Devo chiamare l'avvocato?
No.
Meno male.
Come era chiusa la porta del bagno?
Con una scopa, lo straccio a bloccare la maniglia e il manico appoggiato al terzo che non si aprisse.
Una volta entrati cosa avete visto?
Il Cagliari traeva su dei giornali con la testa avvolta in un sacchetto di plastica chiuso da una stringa di scarpa di colore, mi sembrava bianco, con la testa rivolta verso il cesso.
E com'è il gabinetto?
Non c'è la tazza, c'è il buco. Alla turca lo chiamano.
E poi cosa è successo?
A quel punto subito Crisologo gli ha sfilato un po' di sacchetto.
Ancora Crisologo ha sfilato il sacchetto. E com'era questo sacchetto? Era gonfio? Era appiccicato al viso? Era appannato?
Gonfio, era gonfio.
E poi?
E a quel punto abbiamo portato il Cagliari al pronto soccorso.
E chi l'ha portato? Ancora Crisologo?
No, l'abbiamo portato noi.
E quanto ci avete messo a portare?
5 secondi appiccicato, proprio attaccato. Ma ne posso andare? Che io questa mattina ho anche delle cose importanti da fare, Che la vita, quella. È prego.
Cagliari scrive il 5 luglio al suo avvocato D'Aiello: non è ulteriormente tollerabile questa situazione, stia vicino a mia moglie, voglio essere cremato e voglio che le ceneri siano consegnate a mia moglie. Ma perché l'avvocato non chiede la scarcerazione preventiva? Con un'ipotesi di suicidio avrebbe potuto sicuramente ottenerla. Perché l'avvocato non corre in aiuto del suo assistito?
C'è un'altra cosa strana: il 17 luglio Cagliari si uccide, il 20 luglio Cagliari riceve questa lettera firmata da tale Eugenio, la firma non è molto leggibile, ma si conclude così: dal tuo avvocato continuo ad avere notizie rassicuranti sul tuo stato psicofisico e questo mi fa molto piacere, ma come può l'avvocato di Cagliari rassicurare questo tale Eugenio sullo stato psicofisico, sul buono stato psicofisico del suo assistito, quando il suo assistito Cagliari gli ha appena mandato una lettera in cui dice ed esprime i suoi evidenti intenti suicidiari? Lei è la gente?
Monda.
Bene, gente mondo, abbiamo poche domande pro forma, ce la chiederemo in pochi minuti. Dunque, sì. Allora, quando Cagliari è andato a fare la doccia, la porta della cella era aperta?
Sì, per permettergli di rientrare.
Da chi e quando è stata aperta?
Non lo so, io ho visto Cagliari tornare dalla doccia ed era aperta, poi stavo per chiuderla, ma sono stato anticipato dal collega albanese, quello pugliese che avete sentito prima, che poi ha provveduto lui a chiudere la porta.
Come fai a sapere che albanese ha chiuso effettivamente la porta?
E infatti non sono sicuro. Io ho visto che albanese aveva in mano il mazzo di chiavi e mi ha detto che ci pensava lui, poi se l'ha chiuso no, io questo mica posso saperlo.
Lei mica può saperlo.
No, io non lo so.
No.
Senta, allora io dico quello che ho visto e ho detto tutto. Poi se avete qualcosa da chiedere ad albanese, là fuori e lo chiedete a lui, cosa c'entro io? Io dico non ho visto, cioè...
Sappiamo noi quello che dobbiamo fare, non si preoccupa. Non si fuma. Siamo in un carcere durante un interrogatorio. Lei è davanti a un commissario di polizia, non si fuma. Sono le 7 del mattino del 4 luglio, i suoi compagni di cella sono andati a fare la doccia e Gabriele Cagliari scrive una lettera indirizzata a loro. I compagni si chiamano Crisologo e Ranucci, come abbiamo appreso poco fa. Non preoccupatevi, è un suicidio in piena regola, lo dichiaro in piena lucidità e capacità di intendere e di volere. Intendo con questo evitare conseguenze per questo mio atto di cui non avete alcuna responsabilità. Ma perché scrive questa lettera ai compagni di cella? Di che cosa potevano essere ritenuti responsabili? Perché si sente in dovere di scagionare, e da che cosa, i suoi compagni di cella?
Lei è Tommaso Butti, agente di custodia. Cosa ricorda della mattina del 20 luglio?
Allora Crisologo a un certo punto mi ha detto se andavo a prendere dello zucchero in cella, se andavo da Cagliari a chiedere se c'era dello zucchero.
Crisologo era in sala pittura, giusto?
Sì, sì.
E quindi proprio di fronte alla cella sua e di Cagliari, giusto?
Certo, sarà a 5 metri da qui a lì.
Lei è sicuro che Crisologo le abbia chiesto dello zucchero?
Mi ha chiesto dello zucchero.
Crisologo? Che un detenuto ha chiesto a lei, che è una guardia, di andargli a prendere dello zucchero come si fa con un cameriere?
Aveva fatto una gentilezza, era una persona carina, educata,
non alzava mai la voce, ha visto a cosa gli serviva questo zucchero.
Non lo so, o doveva fare una torta, oppure non so.
Non ha visto se gli serviva avere un caffè.
Il caffè, mica il caffè, sono più un barista io, insomma. C'ho la faccia di uno che viene dalla Colombia col sacco, mi scusi, Senta, io devo andare, c'è un sacco di lavoro da fare. Posso andare?
Sì, va bene. Mi può portare prima un'aragosta?
ma lei non è un detenuto.
È vero.
Ecco la riga l'ho sparato, visto?
Giusto,
e allora?
Allora io prendo l'appendiabiti, glielo spacco sulla testa, che è in ferro, senza ucciderla. Così mi mettono in carcere, poi con molta educazione dalla cella le chiedo, scusi, può portare una ragosta? E lei me la porta subito.
Io sulla dinamica non avrei niente da eccepire nella sua sostanza, se però l'attaccapanni glielo può spaccare in testa un altro magari. Poi lei comunque va in carcere, a quel punto sarà mia premura occuparmi personalmente di lei.
Cagliari scrive alla moglie il 10 luglio, dopo un'intera vita insieme cosa ti lascio? Qualche ricordo e tanta pena. Ci lasciamo così senza più esserci visti da oltre 4 mesi. Ricorda che ti ho voluto tanto bene, un amore veramente grande solo per te, e l'amore non muore, ma ti accompagnerà per sempre. Con il mio bacio d'addio ti abbraccio, tuo Gabriele. È una lettera veramente molto bella. È possibile che sia finta. Lei è Crisologo Pietro, compagno di cella insieme a Ranucci di Cagliari.
Dipende. Sì, sono io.
Mi può raccontare cosa ricorda della mattina del 20 luglio?
Devo proprio? Ho andato alla sveglia alle 8:20, 8:45 io mi sono aperto le celle, Ranucci è andato, non so dove è andato, io sono andato in sala pittura e Cagliari a farsi la doccia. A un certo punto io ho chiesto a un agente di andare a prendere dello zucchero, se c'era dello zucchero in cella, chiedere a Cagliari se c'era dello zucchero, e non ha ricevuto risposta questa gente, ma non ci ho fatto caso più di tanto. Successivamente ho visto un'altra gente che andava e per portare una comunicazione dell'avvocato, e anche lì lui non riceveva risposta. E lì mi sono preoccupato un po', perché una fatalità, una scivola, batte la testa, il destino sempre dietro l'angolo, bastardo che ti aspetta. A quel punto ho chiesto a Collura di aprirmi la cella.
E ha chiesto dello zucchero anche in queste circostanze?
Non me lo ricordo.
No?
No.
Perché secondo le altre testimonianze erano le 10:10 ed era passata un'ora dalla sua precedente richiesta di zucchero. Questo almeno me lo può confermare.
E cazzo di domande fatte? Le scrivete voi o vi mandano i biglietti? Confermo.
E poi?
E a quel punto io mi sono precipitato nella cella e ho sfilato con forza il sacchetto di plastica dalla testa di Cagliari, che fra l'altro era sotto pressione.
Cosa vuol dire che era sotto pressione?
Era gonfio.
Chi è stato al primo a soccorrere l'ingegnere?
Sono stato io.
E come mai il sacchetto non si è lacerato?
E non lo so, non sono mica un sacchettologo.
Ah, le faccio queste domande perché secondo Ranucci, l'altro suo compagno di cella, il Cagliari non aveva mai manifestato delle volontà suicide. Questo almeno me lo può confermare.
Ranucci è uno che non si fa i cazzi suoi.
Lei è un ex fugile, vero?
Perché? È una dimostrazione?
No, era una domanda. Sono molto appassionato.
Sono un po' in là con gli anni, diciamo che sono maturo ormai. Però c'ho ancora, chiede in giro. Ancora una gran bella castagna, soprattutto il destro. Ancora una gran bella castagna.
A cosa sta pensando, commissario?
Allo zucchero.
Allo zucchero?
Ma perché il crisologo chiede dello zucchero a una guardia e poi lo richiede dopo un'ora ad un'altra guardia ancora? Per fare cosa? Per zuccherare il caffè che era freddo e che non ha bevuto prima? E per fare cosa? Per zuccherarlo freddo e berlo freddo. Io se bevo il caffè lo bevo caldo e lo zucchero nel momento in cui lo bevo, subito.
Dal verbale di perquisizione non risulta sia stato trovato zucchero nella cella di Cagliari.
Bravo.
E se c'è una cosa che uno sa è quello che c'è all'interno della propria cella: caffè, marmellata, zucchero. Ma allora un momento, la richiesta di zucchero di Crisologo non è dettata dalla necessità concreta di zuccherare il caffè, ma dalla volontà che lui aveva di far entrare qualcuno nella cella per fargli scoprire qualcosa che lui sapeva già.
E perché Albanese, che ha per sua stessa missione chiuso la cella, quindi ha le chiavi, chiede ad un'altra guardia di aprire la cella? E perché non è stato trovato il pezzo di scopa mancante che bloccava, secondo le testimonianze, la porta del bagno? È stato trovato solamente la parte del manico in basso, non
No, non il pezzo con lo straccio, ma c'era veramente una scopa, e c'era veramente una scopa che bloccava la parte del bagno. E perché il sacchetto, che è stato strappato con forza per stessa ammissione di diversi testimoni e di Crisologo stesso, non presenta dei graffi o degli strappi?
Io sento di nuovo quella maledetta puzza.
Andiamo a farci una bella passeggiata.
Sì, basta.
Eh? Andiamo a prendere una bella boccata d'aria.
Ah, via.
All'obitorio.
Sta scherzando, commissario?
Nella maniera più assoluta, abbiamo un fior di cadavere che ci aspetta.
E io allora però preferisco rimanere qui.
Perché sei un cagasotto.
Beh.
Stai qui a fare le parole crociate, magari il sudoku.
Sì, mi diverte.
Posso portare un caffè?
Anche.
Ma che anche? Anche! Ma io non ce l'ho patente, come ci vado? Come ci vado in obitorio? Col taxi? Un commissario di polizia della mia anzianità può presentarsi in taxi all'obitorio? Ma io non lo faccio, fare tutto io, ma sempre tutto io faccio.
I distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi.
Buonasera.
Si bussa.
Sì, e si segna anche, c'è un morto, poi a me Ramazzotti, ma come piace.
A me rilassa.
Anche a lui, e si vede, funziona, rilassa, si vede. Magari lo metteva più alto, era meglio, eh? Comunque, se, ecco, io sono qui per fare dei rilievi. Lei mi dovrà comunicare quelle che sono le sue conclusioni. Allora, sì, dunque, cosa mi dici di questo vasto ematoma?
Quale?
Questo.
Vuole dire questa infiltrazione emorragica nella regione parieto-occipitale sinistra.
Vabbè, l'ematoma.
No,
ma dai.
Cerchiamo di usare termini appropriati per
questo. No, appropriati, ma lo chiameremo? Ematoma lo chiameremo la parete occidentale. Senta, io ho ematoma.
Si tratta di una forma di lesività di tipo meccanico-cinetico avvenuta in epoca precedente rispetto alla morte. In parole povere ha preso una botta poco prima che morisse.
Allora usiamole queste parole povere. Sono belle, sono semplici. Una bella botta prima che morisse mi sembra una bella soluzione rispetto a tutto questo. Senti, mi perdoni, quindi vuol dire che non è detto sia stato il soffocamento della segreteria di plastica d'uccidere, ma forse l'ematoma e l'emorragia.
Lei chiede troppo.
No, ho fatto una domanda.
Posso solo dirle che l'infiltrazione emorragica potrebbe essere dovuta quando il Cagliari è caduto in seguito al soffocamento del sacchetto di plastica.
Quindi quando è caduto a terra il Cagliari è ancora vivo?
Direi di sì.
Bene, dai, cosa mi dice? Ho segnato qua di questi lividi.
Ecchimosi.
Vabbè, lividi.
Si chiamano ecchimosi.
Chiamiamole ecchimosi. Allora.
Potrebbero essere state prodotte, anche se in via del tutto ipotetica, da una contusione dovuta allo strappo del sacchetto quando il Cagliari è stato soccorso dal crisologo, dalle guardie carcerarie.
Però in questo caso, mi permetta, io non sono un dottore, ma nel caso di uno strappo, per stessa missione del crisologo, ci dovremmo trovare di fronte a dei graffi, non a dei lividi.
Vuole che le dica realmente quello che pensa?
No. E perché? Io ci avevo mezz'ora libera. Ho detto, vado all'obitorio, mi faccio una bella passeggiata di salute. Fatto mi fa sentire, a me camminare in mezzo ai morti, piace. Io quando non c'ho niente da fare vado a dormire su una lapide del cimitero. Certo, dottore!
Guardi qui, dalle caratteristiche cromatiche delle chimosi posso concludere che non sono compatibili con una contusione così ravvicinata rispetto al decesso. Secondo me queste chimosi sono state prodotte in epoca molto precedente rispetto all'applicazione del sacchetto, comunque molto prima che morisse.
Come fa a dirlo?
Vede, l'ecchimosi si forma quando il sangue è ancora in circolazione, ci vuole un po' di tempo perché si formi.
Quindi, sì, ecco, e che cosa mi dice di questo vasto ematoma?
Infiltrazione emorragica del piastrone esternale.
Ma anche no? Ma perché?
Infiltrazione emorragica del piastrone
esternale. Sì.
Essendo state prodotte delle manovre di passaggio cardiaco, io credo che tali infiltrazioni siano dovute a tali manovre.
Cioè, per rianimarlo gli hanno fratturato lo sterno.
Può succedere.
Quindi vuol dire che quando lo hanno rianimato era vivo, perché...
E se fosse stato morto, il sangue non sarebbe andato in circolazione...
E non ci troveremmo di fronte a delle emorragie, è evidente.
Bravo! Bravo!
Grazie. Grazie. Quindi, mi permetta, allora, quando il Cagliari è arrivato, il sangue... Io qualcosa devo scrivere, dottore. Non è che posso mettere 1x2, capito? Qual è la causa della morte di Gabriele Cagliari?
La causa della morte di Gabriele Cagliari è da identificarsi per una forma di asfissia da sacchetto di plastica. Questo è quello che hanno scritto i medici che l'hanno soccorso e questo è quello che dico io. Il resto non posso saperlo, è inutile continuarlo a chiedere.
Io neanche gliel'ho chiesto. E poi, scusate, non petita, come lei pensa. Adesso non mi ricordo il seguito, ma il concetto è quello lì. Lei mi è... Comunque... Un'altra cosa che mi ero appuntato, ma è pratica d'uso comune il suicidio attraverso il soffocamento da sacchetto di plastica?
Lei è molto fortunato, sa?
Eh sì?
Io ho studiato a fondo le dinamiche suicidiarie.
Ci avrei scommesso, guarda.
E su 1050 casi di suicidio il soffocamento da sacchetto di plastica lo abbiamo riscontrato appena 11 volte.
Quindi molto poco.
Beh, 11 casi su 1050 equivalgono all'1%, grosso modo.
Quindi?
Molto poco,
molto poco,
scriva.
È bello, molto poco. Che belle parole. Due parole abbiamo detto tutto.
Stavo
molto
precisando.
Poco. E poi comunque mi perdoni, ma è orribile come morte.
Non si muore mica subito, eh? Diciamo che se dovessi ammazzarmi, sicuramente non lo farei soffocandomi con un sacchetto.
Io una mezza idea ce l'avrei, ma poi nel caso le faccio sapere. Perché vabbè, dai, siediti, vieni qua, ti metti qui, ti siedi, facciamo un esperimento.
Ah, vuole dire devo fare un esperimento.
Deve fare un esperimento.
E perché devo farlo io l'esperimento?
Perché io sono andato all'obitorio in taxi, me lo son pagato, e sono stato un'ora con quel cagacazzi di Holder, e quindi tu fai l'esperimento.
Speriamo di non finirci io in obitorio dopo l'esperimento.
Anche perché comunque il dottore... ti piace la Mazzotti?
Perché?
Lascia stare, non importa. Così provi sulla tua pelle cosa vuol dire morire per soffocamento da sacchetto di plastica. Non si muore subito, passa un minuto e mezzo dall'inizio del soffocamento al soffocamento effettivo. Finisce l'ossigeno, aumenta l'anidride carbonica, il sacchetto comincia ad aderire alla faccia, si cerca disperatamente aria che non si trova. Vabbè, ho capito, c'è bisogno che devi morire adesso, no? E fai prendere paura alla gente, fai prendere.
Ma me l'hai detto tu di mettere il sacchetto!
Dovevi dirti no, dovevi dire! Non c'hai carattere, non c'hai!
Un momento, il sacchetto di Cagliari è stato trovato gonfio. Questo vuol dire che all'interno del sacchetto c'era ancora dell'ossigeno. Se c'era dell'ossigeno vuol dire che Cagliari era ancora vivo e non aveva neanche ancora perso conoscenza.
Sono tante le cose che non mi tornano. Per esempio, l'ematoma è troppo vasto ed esteso per essere giustificato da una semplice caduta sul pavimento. Poi Cagliari è stato trovato girato su un fianco, fra l'altro.
Quindi Cagliari avrebbe dovuto cadere all'indietro per poi sbattere improvvisamente la testa al suolo. Questo è molto strano. Girandola.
Ma sì, ma poi, a meno che qualcuno non l'abbia afferrato con le mani da cui lividi sul volto, gli abbia picchiato violentemente la testa contro le piastrelle del pavimento o della parete, solo...
In un secondo tempo legargli il sacchetto intorno al collo per simulare un suicidio. Questo vuol dire che l'assassino o gli assassini erano all'interno della cella quando il Cagliari è tornato dalla doccia. Infatti, secondo le varie testimonianze, non è chiaro né quando né da chi sia stata chiusa a chiave la porta della cella. Forse Cagliari non doveva morire, doveva essere solo una messa in scena. Ma qualcuno è scappata la mano e la finzione è diventata realtà. Però perché?
Le lettere ai familiari, il suicidio. Un'adeguata campagna mediatica. Avrebbero dovuto cominciare a trasformare l'immagine della magistratura che ogni giorno era più amata, più ben voluta dal popolo, dalla gente. Il 20 luglio del 1993, con la morte di Gabriele Cagliari, l'immagine della magistratura si tinge di nero, diventa cattiva, crudele perché uccide, ma è veramente la legge che uccide, o è qualcun altro. Non è cambiato niente. È tutto inutile. Io tutte le mattine che Dio manda sulla terra mi guardo allo specchio e sto male. Io sto male, mi sento inadeguato rispetto a costoro. Io mi sento un cretino, mi guardo e sto male, ma sto male veramente, perché costoro rubano e fanno quello che vogliono del nostro paese. Ogni giorno che Dio manda sulla terra, il loro primo pensiero è come rubiamo oggi. Questi cani che si spolpano l'osso che è la mia patria. Io ho il senso della patria. Male non fare, paura non avere, queste sono le parole che hanno guidato tutta la mia vita e la vita della mia famiglia. Io sto male invece, ogni giorno mi devo sentire male rispetto a costoro, queste persone infami, maledette, io celo. 12 maggio 1992, una camminata, una fiaccolata nella notte e cantavamo la Madonnina, non l'hanno ancora rubata, la Madonnina davanti al Palazzo di Giustizia. Finché c'è la Madonnina, ho pensato,
Siamo a posto, siamo ancora vivi! Invece no, noi siamo morti e loro vivono e io sto male. E io non devo stare male. No, loro devono stare male. Sì, loro.
Ancora. Ma perché? Ti fa male? Perché mi fai questo?
Che se io non bevo in questo paese non ci riesco a vivere.
Semplice.
Però se bevo muoio. Se non bevo muoio lo stesso. Almeno muoio come cazzo voglio io. E non come vogliono loro. Se già mi stanno rovinando la vita, devo anche morire come vogliono loro. Muoio come voglio io. Anzi, guarda. Tanto sei giovane.
Sì.
Che te frega. Dai. All'unica parola di cui hanno veramente paura. Alla giustizia. Ah beh, allora. A questo punto.
Buongiorno, abbiamo bisogno di un'ambulanza immediatamente. È morta una persona. Io questo non dovevo farlo perché gli hanno lasciato la pistola. L'ambulanza non arriva, cazzo. Sì, ho bisogno di un'ambulanza. È morta una persona in piazza Belgioioso al 2. Sì, subito. Adesso. No, è un uomo, a 60 anni. Sì, a Lagardini, immediatamente.
Ma hai letto che brutta notizia, guarda, è morto Raul Gardini.
Guarda, non lo so, io mi sento come quando mangio lo stracotto, come se avessi un ratto che mi sale dall'esopago, proprio. Povero Gardini, un uomo così, con le budella foderate d'oro, perché lui aveva le budella foderate d'oro, eppure.
Ma poi rideva sempre, no? Con quei denti bianchi, quel sorriso.
Con quei suoi bei denti bianchi, tutti quei denti, tutti in bocca ce li aveva i denti. Che bell'uomo, un uomo così, che quando si sedeva lui si alzava e sulla sedia restava la pepita d'oro.
Ma che cagava oro, lui,
andava sempre in barcavela, mi sembrava felice, un romagnolo, insomma, uno dei nostri, invece anche i romagnoli si ammazzano. Ma guarda te, ma dimmi un po'.
Scusa, ma Castellari era consulente dell'ENI e si ammazzava.
Brava.
Cagliari era presidente dell'ENI e si è ammazzato. Gardini voleva privatizzare l'ENI e si è ammazzato. Qui le cose sono due.
O l'ENI porta sfiga
o
perché...
tutti e tre hanno avuto una depressione acuta lo stesso anno contemporaneamente.
La depressione?
Ah, che brutta bestia.
Mamma mia, un buco nero.
Ah, quando si entra, guarda, è tremendo.
Con tutti e due i piedi. Madonna santa, mia cugina e suo marito.
Hanno avuto,
Ce l'hanno avuta.
Mamma mia. E come finite?
Madonna, guarda! Adesso fanno jogging. Tutte le mattine che Dio manda sulla terra, con la piova e con la neve, con la pioggia e con la neve. Alle 7 del mattino sono lì che corrono con quei tutini neri aderenti. Mia cugina sembra una balena spiaggiata, sembra che era meglio la depressione, secondo me. Ma tutta la vita, piuttosto che così. Ma me la tengo la depressione, me la tengo cara la depressione.
Certo, lei è una santa donna,
Ma chi, mia cugina?
Idina.
Si chiama Italia?
Ma si chiama Idina.
Ma si chiama Italia, saprò come si chiama mia cugina.
Ma si chiama Idina, c'è scritto qui sul giornale.
Mia cugina è finita sul giornale.
Ma no, Idina Ferruzzi.
Idina, che donna.
Idina, santa donna, santa.
Che brava donna lei.
Santa, santa.
Santissima donna, con i suoi bei denti bianchi, tutti in bocca anche lei.
Ma poi gli è rimasta sempre vicina lei.
Sì, perché lui era un po'...
Lui faceva,
si sapeva con le donne. Lui, perché le donne lo seguivano come dei cani da trifola, capito? Perché e sentivano l'odore del tartufone d'oro e allora gli andavano dietro, capito?
Sai chi è stata dietro? La Parietti.
La Parietti
gli è andata
dietro. Anche la Parietti.
Si dice, e lei però zitta.
Perché la Parietti, anche lei di tartufone si intende, eh?
Ma
lei c'ha una collezione di tartufoni.
E l'Aidina
ha detto un
santa,
amica.
Santa a controllare.
Ecco, con la Parietti va bene. Però sì, ci sono delle cose che non ci sono. Io la Parietti. Delle incongruenze che vorremmo discutere.
Raul Gardini si è sparato stando nel letto, nella sua camera da letto, e il cadavere è stato portato via. Questo vuol dire che era ancora vivo. Invece no. Secondo la testimonianza del maggiordomo, era morto. Perché hanno portato via il cadavere? La pistola è stata ritrovata appoggiata sulla scrivania. Chi l'ha spostata? Il bossolo dello sparo si trova a 5 metri di distanza dal letto e la finestra della stanza è aperta. Chi l'ha aperta? Io fossi stato nella scientifica avrei detto, ma con tutto sto casino che rilievi possiamo fare? Prendiamoci un bel caffè.
E perché il maggiordomo dice di non aver sentito lo sparo? Il maggiordomo sostiene di essersi accorto che Gardini è morto solamente alle 8:45, 9 del mattino, quando l'avvocato di Gardini telefona e lui va per avvisare Gardini stesso e lo trova morto. E poi dice di non aver sentito lo sparo perché in strada stavano, un'impresa stava facendo dei lavori col martello pneumatico, ma io se fossi della scientifica o dell'ufficio del commissario andrei immediatamente a parlare con questi dell'impresa, come effettivamente è accaduto.
Per che ditta lavorate?
Per la Padana Sporchi.
E che lavoro state facendo?
Scusi? Fate un buco, dobbiamo fare un buco, perché prima te fate il buco, no? E dopo te che mette dentro il tubo.
E stamattina avete usato i martelli pneumatici?
No, il martello pneumatico è andato a fare ieri sera. Stasera il giorno prima te tu prendi il martello pneumatico, te vedi il buco. Il giorno dopo ti metti dentro il tubo e comincia lo sporco.
Quindi stamattina non avete fatto rumore?
Non abbiamo fatto rumore.
Non avete fatto rumore?
Non abbiamo fatto rumore.
Lei è sicuro? Stamattina non avete fatto rumore?
Perché lei ha tutti questi problemi col rumore? Mi scusi, eh?
Perché i signori del Palazzo Belgioioso si sono molto lamentati del rumore che stamattina avete fatto con i martelli pneumatici.
In fila due a due come i tre magi, come no? Questi qua, questi signori che hanno questa casa di ricconi, questi signoroni che hanno... Secondo lei hanno le camere da letto che danno su strada? Avranno le camere da letto che danno su corte, semmai.
Ha ragione l'operaio.
Certo che ho ragione.
Grazie.
Prego.
La stanza di Raul Gardini dista 50 metri dalla strada e dà su un cortile interno.
Ma perché? Avete sentito prima, Piazza Belgioioso 2, a Milano tutti sanno dov'è. Piazza Belgioioso 2, la Gardini, tutti sanno dov'è, cos'è. Basta dire, Piazza Belgioioso, in centro, tutti lo sanno. La macchina della polizia scientifica viene mandata in via Belgioioso al 2, alla Bovisa, dall'altra parte della città, a chilometri di distanza. Tanto che il primo ad arrivare sul luogo dell'omicidio o suicidio è l'avvocato di Gardini, che vede uscire i barellieri della casa di Gardini con un lenzuolo con dentro il corpo, il cuscino, altre cose, lo prendono, lo buttano sull'ambulanza, chiudono le porte e se ne vanno. Ma come, non è prassi d'uso che il corpo non possa essere rimosso prima dell'arrivo della scientifica? E questi barellieri, di questi barellieri, non sapremo più niente, sono due fantasmi che scompaiono nel nulla. E poi, di fianco al divano letto dove Gardini dormiva, sopra un mobile, un comodino, viene trovato un biglietto, sarebbe la testimonianza del fatto che si tratta di un suicidio, un lascito, un testamento. Su quel biglietto c'è scritto grazie. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Holder.
Un'altra notte dove la trovo io, un'altra che...
Dottore, buonasera. Non funziona, non si sveglia, visto? No. Del resto anch'io dovessi scegliere fra la Mazzotti e restare morto, forse sceglierei la seconda ipotesi. Va bene, siamo qua per il solito motivo, ahimè. Raul Gardini.
Trattasi di un uomo.
Eh sì, se fosse stata una donna me ne sarei accorto anch'io. Andiamo avanti.
Dell'apparente età di 55-60 anni, in buone condizioni di nutrizione, in buono stato di conservazione. La morte è certamente dovuta a uno sparo che ha causato delle lesioni cranioencefaliche, delle fratture craniche, delle emorragie meningee. La testa è spaccata.
Perché non usiamo quelle belle parole povere d'una volta? La testa è spaccata. Mi sei parlato. Eravamo qua per Cagliari, adesso siamo qua per Gardini, a distanza di pochissimi giorni, 2 o 3 giorni, e poi ho saputo che non è stato possibile rilevare l'ora della morte perché il corpo è stato buttato in cella frigorifera.
Perché lo avete messo in cella frigorifera?
Ma io neanche c'ero.
Mai mettere un cadavere in cella frigorifera!
Ma io...
Mai! E poi perché non ci avete chiamati subito dopo l'ora della morte? Forse avremmo potuto stabilire con esattezza l'ora del decesso, ma oramai la frittata l'abbiamo fatta.
Abbiamo fatto la frittata.
Comunque l'encefalo dopo lo sparo è andato quasi tutto perso.
L'encefalo sarebbe?
L'encefalo è quella componente del nevrasse che è completamente contenuta nella scatola cranica.
E adesso è tutto molto più chiaro.
È morto sul colpo.
È morto sul colpo, mi sembra una bella soluzione rispetto a quello che mi ha detto prima. Dottore.
Senta, commissario.
Sì.
Io so che quando un soggetto muore per un colpo d'arma da fuoco, il cadavere non può essere portato via finché non arriva il magistrato, non è così?
Nella maniera più assoluta.
Che cazzo avete combinato?
Io neanche c'ero, dottore. Ma...
E poi senta, commissario, anche per stemperare questa tensione tra di noi,
ecco, stemperiamo.
Io le voglio confidare una passione che ho, devo dire, molto divertente. La domenica amo molto andare con mia moglie a sparare al poligono.
E lei torna sempre indietro vivo. Santa donna, vabbè.
Quindi mi intendo abbastanza darmi e mi sento di escludere che queste lesioni siano state provocate dalla Walther PPK calibro 765. Con la Walther il cervello non sarebbe sparito.
Io mi rifaccio quello che c'è scritto sul verbale: non sono state ritrovate tracce di polvere da sparo sul corpo, sul lenzuolo, sulle mani, solamente 3 particelle sulla mano sinistra, 6 sulla mano destra. Tra l'altro, avrebbe voluto dire che Gardini si è sparato tenendo la pistola con 2 mani, che mi sembra quanto improbabile.
Una presenza di antimonio così scarsa non può ricondursi allo sparo quanto alle manovre di preparazione dell'arma.
Oppure qualcuno. Oppure qualcuno sono in vacanza, non ci sono. Io mi rifaccio quello che dice il verbale. Gardini si è sparato tenendo la pistola con la mano destra, poi è entrato dalla parte destra della testa, è uscito dalla parte sinistra, si è conficcato nella parte sinistra del divano letto dove Gardini dormiva. Altro non so, altro non c'è.
Guardi qui. La frattura sotto la base cranica e l'ecchimosi sotto l'occhio sinistro, non le ricordano qualcosa?
Certo.
Cagliari. Io non capisco, uno si spara un colpo alla testa e si frattura la base cranica? E poi secondo me l'ecchimosi e la frattura sono correlate tra loro.
Vuol dire che qualcuno ha preso, ha afferrato Gardini per il volto, ha colpito con un oggetto contundente di una certa dimensione con grande violenza, uccidendolo. E solo in un secondo tempo gli ha sparato per simulare un suicidio.
Perché sulla pistola non ci sono impronte né di Gardini né di chiunque altro. E perché su 2 delle 18 cartucce inesplose ci sono impronte, vero? Ma non appartenenti a Raul Gardini.
Vi ricordate quel biglietto di cui stavamo parlando prima? Sapete, è possibile risalire a quando una scritta è stata apposta sopra un biglietto, perché quando si scrive con la matita o con la penna si traccia un solco. Col passare del tempo questo solco si alleggerisce, diventa sempre meno profondo. E sono arrivati i risultati della polizia scientifica, delle analisi. Il biglietto è stato scritto 1 anno e mezzo fa.
1 anno e mezzo fa?
Gardini non si è suicidato, è stato ucciso. Ti dico anche a che ora, alle 7:30.
Ma. Non so.
Io non lo so. Secondo me, ma perché un uomo circondato dalla gnocca? Con i budelli foderati d'oro, secondo me, non si ammazza.
No.
In questa rivista c'è questo bravo giornalista che ha seguito tutta la vicenda minuto per minuto, me l'ha consigliata mio nipote, che è un ragazzo che legge tantissimo.
Ah, sì, sì.
Sì, e fa il giornalaio?
Vabbè.
E questo bravo giornalista ripercorre la vicenda, guarda con una precisione, 23 luglio 1993, alle 6.37, la cameriera rimette in ordine lo studio, e qua, tutto seguito, e poi dopo un certo punto Gardini, dopo aver portato lo studio, la chiama via fono, perché non è che sono come noi questi ricordi, cameriera! No, la chiama via fono. Non so neanche cos'è sto fono io, però me lo immagino tutto d'oro. E gli porta la colazione, anche lì il carrello d'oro. E lui sbocconcella appena la brioche, ma proprio non la mangia, che non mangiano mai veramente questi ricconi, così, capito? E la lascia lì, e poi lei gli va a preparare la vasca da bagno, dice il giornalista, che non sono mica come noi, che fanno calda fredda, gomitino per sentire la temperatura. No, gli prepara la vasca da bagno, la riempie di schiuma, e lui, secondo me, neanche ci va, no? Con le sue gambine, no? Lei lo prende in braccio. E ce lo porta lungo il percorso, secondo me gli fa anche un suo poco, ma quella è una cosa che butto lì io così, secondo me se l'è trovato lì inerme e non ha saputo resistere. E poi dopo va dal figlio e gli dice, va bene, vuole anche col figlio, via fuori, va bene, no, quale carrello, dolo, brioche, davanti, come te lo porto, insomma, non lo so, anche al figlio. Comunque, a solo questo punto Marco Biondini dice qua la vicenda, ma che bravo questo giornalista, Franco Biondini, agitatissimo entra nella cucina di corsa e raccomanda alla cameriera di non entrare nelle stanze del dottor Gardini, e solamente all'arrivo dell'ambulanza alle 9 la cameriera viene a sapere che Gardini è morto. E c'è qualcosa di che è come strano, è tutto un po', capito, un po', no, vedo un po' qualcosa, un po' che poi dopo lo dico, poi sembra Sentieri.
Ma perché il maggiordomo non dice alla polizia di aver detto alla cameriera di non entrare nella stanza di Gardini?
Già.
E perché il maggiordomo dice alla cameriera che Gardini si è ammazzato solo alle 9, quando lui già lo sapeva dalle 8:30? Qui c'è una discrepanza tra le testimonianze.
Che cosa c'è?
C'è una discrepanza tra le testimonianze.
Che parole strane.
L'ho sentita dire Derrick.
Fu che bell'uomo, Derrick.
Sì, portamento però.
Alto.
Sì, un po' untino.
Sì, un po' tedesco, diciamo. Un po' un busterone,
sì,
diciamo.
Triste,
come...
non rideva.
Sì, non rideva mai.
A me l'altro piaceva già.
Quello di biondo.
Lui è simpatico.
Che torello.
Lui è bello, è bello.
Quando lo vedevo, madonna! E qui saltava degli astici dell'intimo.
Dalle 9 racconta la cameriera, quando già lo sapeva dalle 8:30, perché glielo dice mezz'ora dopo?
E perché a casa di Gardini, a Marina, a Ravenna, alle 7:30, Dina Ferruzzi sapeva già tutto?
Hanno ucciso anche Raul Gardini? Hanno ucciso anche Raul Gardini, ma cosa sta succedendo qui?
Il petrolio Leni. Ente nazionale intercarburi. Ah. L'ha detto mio nipote che si intende di queste cose. Eh sì, c'è una pompa di benzina.
Ma non aveva ridicola?
Uno, l'altro, c'è la pompa di benzina, il terzo la macelleria. Mangia, leggi, viaggia, si chiama. È lo slogan dell'azienda, no? Mangia, leggi, viaggia. E dice perché no? Che Leni?
Sì.
Leni è come una grande vacca, dalle cui mammelle i politici succhiavano il denaro. Capisci? E Gardini voleva diventare azionista di... Non lo era ancora azionista di maggioranza, ma lo sarebbe diventato presto. E avrebbe chiuso i rubinetti, strozzato le mammelle della vacca, Eni, capito? E guarda qua cosa si dicono. C'è questo, mi sembra... Sì, eccolo qua. Guarda, Cagliari e Gardini, perché si conoscevano. Intercettazione ambientale al ristorante a Ravenna, secondo me il ristorante del circolo velico di Marina di Ravenna, dove fanno uno squacco e rovole, che me lo accettare. Da oggi la chimica sono io, Leni è minoranza, brindiamo, dai, dice Gardini. E Cagliari, ma cosa vuoi brindare? Cosa col petrolio? Non si scherza, tu lo sai che sono i socialisti ad avermi dato il posto che occupo di direttore generale dell'Eni. Loro mi hanno messo qua. Tu, Rao, guarda che sono tutti incazzati veri. Che dice che Cagliari, guarda che tu devi stare attento. Lui invece capì di beveri, ma che cazzo ne frega, prendiamo e tutto. Lui era un uomo esplosivo. E Cagliari, cosa ridi, cosa gridi, cosa ridi? Ma tu lo sai che ti stai facendo nemici politici, stai attento. Tu fai la fine di Mattei.
E senti Castellari e Gardini, perché anche sì, loro si conoscevano al telefono. No. Sì, dice Castellari. E Gardini, sei solo? Non sei controllato? Sono io.
No, sono io. Sì. Che ho mangiato pesante, ho mangiato. Allora, di nessuno della roba.
Devo essere io. E invece il collo che ho fatto così, fai così, capisci?
Ho fatto la piadina con salame. Non...
Allora senti, dice, pronto? Sì, dice Castellari. E Gabi, sei solo? Non sei controllato? No, Raul, non ti preoccupare, nessuno sa di questo numero. E senti Gardini, non voglio che tu faccia il mio nome al telefono, si preoccupa, paura di essere controllato. E Castellari dice, ho trovato 500 milioni, ma come tu sai, 200 sono per quella Martucci, altrimenti va dai giudici e comunica quelle accuse contro di me. E guarda, se fa questo io vado ai giornali e sputtano tutto quello che so. E Gardini, ma no, ma tanto loro parlano, ma poi non lo fanno. Se no, ci finiscono dentro fino al collo anche loro i politici. E Castellari, guarda, se mi lasciano solo, io vado dai giudici, sputtano tutto quello che so. E va come va.
Va come va.
Non puoi rimanere fuori dal sistema. Se lo fai, muori. Sai che questi sono i metodi mafiosi?
Madonna, che spirito!
Castellari, Cagliari, Gardini, quando è che si ammazzano? Il giorno che dovevano parlare ai pubblici ministeri. Il giorno che sarebbero per sempre usciti dal sistema.
Ecco perché i giorni successivi, davanti al Palazzo di Giustizia, c'è scritto questo giornale. A Milano c'è una lunga processione di politici imprenditori che non vedono l'ora di parlare con i magistrati, perché hanno paura anche loro di essere suicidati.
Sono un po' stanco.
Vabbè, ci riposiamo e domani?
No.
Siamo sul pezzo.
Domani non vengo.
Tu dai.
Perché noi due possiamo solo giocare. Possiamo solo giocare a trovare la verità.
Poi magari un giorno o l'altro la troviamo.
Sì, e si fanno passare per due pazzi.
Vabbè, già lo fanno, dove sta il problema?
No,
io non passo una volta, passo sempre.
Basta.
Vabbè. Come vuoi. Come vuoi. Ah no, aspetta, aspetta, no, sì. Ok, sì.
Cos'è?
Una cosa che ho trovato. Leggi.
E ti diranno? E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciare la vinta neanche un momento. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro. Non ti possono fare più niente. Sogna. Ragazzo, sogna. Non cambiare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Sogna, ragazzo, sogna. Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania. Manca solo un verso a quella poesia. Puoi finirla tu. A domani, allora.
No, aspetta. A questa... la giustizia è una pianta dalle radici amare, ma i suoi frutti sono dolcissimi. Proverbio Masai. Masai che sto proverbio a me. Vabbè, non è male che la devi ridere per forza, eh. Cioè, ci hai fatto la giacca vera? Gula?
Ancora!
Non è possibile! Ma perché?
Ciao papà.
Ciao. Ma da chi hai preso?